Marco capitolo 14, dal versetto 53. Leggeremo fino al versetto 72, concludendo questo capitolo. Condussero Gesù davanti al sommo sacerdote, si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro, che lo aveva seguito da lontano fin dentro il cortile del sommo sacerdote, stava lì seduto con le guardie e si scaldava il fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro Gesù per farlo morire, ma non ne trovavano. Molti deponevano il falso contro di lui, ma le testimonianze non erano concordi, non corrispondevano. Alcuni si alzarono e testimoniarono falsamente contro Gesù, dicendo: noi abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne ricostruirò un altro non fatto da mano d'uomo. Ma neppure così la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, alzatosi in piedi nel mezzo, domandò a Gesù: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto, cioè figlio di Dio? Gesù disse: io sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza, un altro appellativo di Dio, avvenire al cielo, dal cielo sulle nuvole. Il sommo sacerdote si stracciò le vesti e si mise a dire: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Voi avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Tutti lo condannarono come reo, come colpevole di morte. Alcuni cominciarono a sputargli addosso, la peggiore offesa per un ebreo, a coprirgli la faccia, a dargli dei pugni e a dirgli, ironizzando sul suo ministero profetico: indovina. E le guardie si misero a schiaffeggiarlo. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle serve del sommo sacerdote e, veduto Pietro che si scaldava, lo guardò bene e disse: anche tu eri con Gesù Nazareno. Ma egli negò, dicendo: non so né capisco quello che tu dici. Poi andò fuori nell'atrio e il gallo cantò. La serva, vedutolo, cominciò di nuovo a dire ai presenti: costui è uno di quelli. Ma lui negò di nuovo. E ancora poco dopo, coloro che erano lì dicevano a Pietro: certamente tu sei uno di quelli, perché anche tu sei Galileo. Ma egli prese a imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo, cioè Gesù, di cui parlate. E subito per la seconda volta il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: prima che il gallo abbia cantato 2 volte, tu mi rinnegherai 3 volte. E si abbandonò al pianto. Signore, parlaci ancora. Amen. Accomodatevi. In queste settimane stiamo continuando a parlare di ciò che Gesù ha sofferto, delle sofferenze di Gesù, del patire o passione di Gesù Cristo. Non ci sembra un'esagerazione parlare diffusamente di ciò che Gesù ha sofferto. Non basta mai il tempo, non è mai troppo parlare di ciò che il Signore Gesù ha compiuto per amore nostro e per la nostra salvezza. Amen. Questi versetti contengono 3 messaggi per noi, per chi, come molti, spero tutti noi, vogliamo essere e vogliamo essere qualificati come discepoli di Gesù. 3 insegnamenti per i discepoli cristiani di oggi. Il primo insegnamento riguarda l'essere uniti. Siamo uniti. Il secondo insegnamento riguarda l'essere pronti, quindi l'esortazione biblica è: sii pronta, sii pronto. Il terzo insegnamento per noi, in base a questi versetti, riguarda l'essere coraggiosi. Il Signore mi ricorda, sii coraggioso, io ti aiuterò in questo. Cominciamo dal primo aspetto, l'essere uniti. Siamo uniti. Il problema dei discepoli, l'ho accennato precedentemente, è l'essersi dispersi. I discepoli fanno l'errore di allontanarsi da Gesù, la quale cosa implicherà un effetto? Allontanarsi l'uno dall'altro. Quanto è importante per me e per voi ricordare il valore dello stare accanto a Gesù. E mentre abbiamo davanti questa priorità, non devo allontanarmi dal Signore? Stiamo anche perseguendo un altro obiettivo spirituale, fondamentale, stare accanto l'uno all'altro. Perché se stai accanto a Gesù, se non prendi le distanze dal Signore, sarai direttamente, in qualche modo, conseguentemente, unito ai discepoli. Non esiste una distanza di sicurezza in riferimento al Signore. Chi guida sa che è importante la distanza di sicurezza da tenere dai veicoli che sono davanti, guardare, controllare anche la vicinanza dei veicoli che sono dietro a noi per evitare incidenti a catena, per evitare tamponamenti. Chi guida sa bene che è importante tenere d'occhio anche il bordo della strada, il marciapiede, il guardrail, distanze di sicurezza, al lato, davanti, dietro. Ma con il Signore ci sono distanze di sicurezza da mantenere? Cioè Dio è un pericolo? No. Eppure, paradossalmente, capita che qualcuno prenda le distanze dal Signore, sognando di stare facendo una scelta saggia. Ma è un'illusione. Se io mi allontano da Gesù, non sto facendo una scelta saggia, ma sto facendo una scelta scriteriata, una scelta folle, autolesionistica. Lontani dal nostro Salvatore c'è solo pericolo di incidente, tornando al paragone con la strada. Lontani dal Signore c'è solo pericolo di urtare, di scontrare qualcuno, di farci del male noi stessi. Mi è capitato di sentire discorsi tipo "è un periodo particolare, perciò non vengo in chiesa", "è un momento difficile, al momento non sto pregando, ho smesso, ho interrotto la mia lettura biblica quotidiana", come se Dio fosse un pericolo, qualcuno da cui salvaguardarci. No, non vogliamo avere questo tipo di convincimenti. Vogliamo tutti insieme di cuore vedere nel Signore il nostro più grande aiuto, direi il nostro più grande alleato, il nostro Signore, il nostro Salvatore, il nostro vero amico, colui che è venuto per donarci la vita eterna e che ci aiuta ad aver veramente cura della nostra anima. E quindi stiamo uniti, uniti al Signore, uniti ai Suoi discepoli, perché se io mi allontano da Gesù, comincio a disperdermi e a perdere di vista gli altri credenti, e ciò è un male, un pericolo. Non so se Dio ti stia chiamando ad allontanarti da qualcuno, ma non credere mai che allontanarsi dal Signore sia la scelta giusta. Ci sono persone dalle quali dover prendere le distanze, perché esercitano su di noi un'influenza spiritualmente negativa. Ma non pensare mai, neanche inconsciamente, che tu debba prendere le distanze dal Signore, che tu debba vivere il tuo problema senza il Signore, e poi, risolto quel problema, puoi riprendere il cammino con Gesù. Guarda che il Signore è la vera soluzione in ogni problema. Guarda che il Signore medita per noi solo pensieri di pace e non di male. Il Signore vuole darti un avvenire, una speranza. Guarda che il Signore non è un pericolo, è il bene più grande per la tua vita. O se l'avessero ricordato e soprattutto messo in pratica Pietro, gli altri discepoli, che arrivato il pericolo, arrivato il momento difficile, si allontanano da Gesù e si allontanano l'uno dall'altro. Stai accanto al Signore. Più persone che fanno questa onorevole scelta, stare accanto al Signore, formano un gruppo, la Chiesa, nel quale ci si può incoraggiare e incitare nel bene. Se io sto accanto a Gesù, non ne vale solo del mio bene, ma io posso essere un incoraggiamento per quanti forse si stanno andando a nascondere dietro qualche ulivo dell'orto del Getsemani. Qualcuno che è preso dalla paura, forse arresteranno anche me, forse metteranno le mani addosso anche a me, una volta che Giuda ha rivelato chi è Gesù e gli hanno messo le mani addosso per processarlo, forse io andrò incontro alla stessa sorte, quindi scappo, mi allontano, mi disperdo. Ma io credo che i discepoli non sarebbero stati in un luogo tanto sicuro quanto stare accanto a Gesù. Sicuramente ci sarebbe stata la persecuzione, ma con l'approvazione di Dio. Problemi sì, ma con il favore di Dio. E il favore di Dio è la più grande cosa che possiamo vivere nella vita, non è vero? Il sostegno di Dio. Avere Dio come sostenitore, come colui che ci favorisce, ci possa favorire. Il Signore potrebbe avere al suo fianco, l'ha detto Gesù, Matteo 26, 53, non meno di 60.000 angeli. Eppure ha chiesto ai suoi tre discepoli di non lasciarlo da solo. Riflettevo su questo, insieme alle altre cose. Il Signore, dice Gesù, io potrei chiamare ora 12 legioni di angeli, cioè 5-6.000 unità, il che fanno non meno di 60.000 angeli, e loro accorrerebbero in mio aiuto, sarebbero qui accanto a me. Pur avendo questa disponibilità, questa autorità, Gesù chiede a Pietro, Giacomo e Giovanni: state con me, non mi lasciate solo, pregate il Padre, vegliate con me, così vogliamo apprezzare l'essere fratelli. Amen. L'essere sorelle in Cristo, l'essere Chiesa insieme, l'essere discepoli insieme, discepoli di Gesù. Un'altra riflessione, la seconda, riguarda l'essere pronti, ho detto prima. Qui assistiamo a un altro paradosso. Non solo quello secondo cui i discepoli pensano di essere al sicuro allontanandosi da Gesù e disperdendosi l'uno dall'altro, ma un altro paradosso è questo, come avrete notato. I falsi testimoni scalpitano per dire la loro, parentesi, menzogna. I veri testimoni, e la Bibbia dice: i miei testimoni siete voi, Gesù avrebbe detto ai suoi discepoli: voi mi sarete testimoni in Gerusalemme e fino all'estremità del mondo, tacciono. Cioè, chi deve tacere parla, chi potrebbe parlare tace. Io non voglio vivere questo paradosso nella mia vita. Quanti falsi testimoni si levano ancora oggi, ai nostri tempi? Quanti critici, quanti seminano dubbi sull'attendibilità della Bibbia, quanti profanano gli insegnamenti di Gesù, quanti si fanno beffe dei fondamenti e dei valori della vita, della fede cristiana. E tu vuoi tacere? E tu vuoi essere persona riservatissima quando si tratta delle cose di Dio, di parlare di Gesù? I falsi testimoni parlano uno dopo l'altro. Pensate un po', questo è, come dire, è la negazione della giustizia. Cioè, qui si reclutano testimoni, come abbiamo letto, per poter incriminare e mettere a morte Gesù. Cioè, servono dei testimoni per aiutarci a colpevolizzare, ad accusare Gesù e a metterlo a morte. Non ascoltiamo i testimoni, questa sarebbe la giustizia. Ascoltiamo i testimoni, vediamo la loro versione dei fatti, vediamo quale veridicità ci sia e poi pronunciamo la sentenza. No, questa è la giustizia umana, delle volte. Ma la giustizia divina è perfetta. Il processo a Gesù è una dimostrazione eclatante, forse la più grande, della malvagità umana, della corruzione, della cattiveria, della malignità che può abitare nel cuore dell'uomo, nel cuore dell'essere umano. Ma i discepoli, lontani l'uno dall'altro, tacciono. Molti sono pronti a deporre, riferendo bugie, contraddicendosi, ma i discepoli di Gesù si mimetizzano nel cortile o al di fuori di esso, quella sorta di chiostro, di cortile della casa, della residenza del sommo sacerdote. Ti stai mimetizzando? Hai paura di parlare di Cristo, di parlare di fede? Questa mattina prendi coraggio. Vale la pena prendere posizione per Gesù. Amen. Vale la pena. Vale la pena. Amen. Anche perché Gesù ha detto: chi si vergogna di me, chi si dissocia da me, io un giorno mi vergognerò, mi dissocerò da lui. Pensi che Dio sia troppo severo? Non è forse logico, pienamente logico, giustificabile questo principio? Il fatto che il Signore dica: se tu oggi scegli, perché è una scelta, di dissociarti da me, dice Gesù, io un giorno, come conseguenza della tua scelta, mi vergognerò di te, mi dissocerò da te. Perché il Signore dovrebbe associarsi a me quando io mi dissocio da lui? Dio è giusto. Dio ha una razionalità che è la più inappuntabile. Gloria al Signore per questo. Alleluia. Questo primo processo è davanti alle autorità religiose, il Sinedrio, il Tribunale Supremo presso gli ebrei. Seguirà un processo davanti alle autorità politiche, Roma, rappresentata dal governatore Ponzio Pilato. Prima il processo religioso, con falsi testimoni, nelle sue tre fasi: interrogatorio preliminare, poi il pronunciamento della condanna e poi l'esecuzione della condanna, in questo caso la pena di morte, l'applicazione della pena. Anche davanti al processo religioso, scusate, politico, davanti alle autorità imperiali, ci saranno falsi testimoni, si seguirà un iter simile e sarà condannato l'innocente, il Signore. E qui vediamo il tacere di Gesù, che è dimostrazione di saggezza. Cosa devo dirvi? Avrebbe potuto dire Gesù: state facendo tutto voi, avete già i testimoni preparati ad hoc, formati ad hoc e anche male, perché si contraddicono, quindi non sono buoni neanche a recitare la parte, questi malvagi. Ma qui vediamo invece tutta la saggezza del Signore, la sua mansuetudine, il suo non pronunciare parola inutilmente. Gesù non parla mai a vuoto. Gesù non parla mai quando non c'è bisogno di parlare. In questo caso sceglie di tacere fino a che finalmente c'è una risposta. Il Signore decide nella sua bontà di rispondere alla domanda: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? L'avete notato, parentesi, che i farisei, i capi sacerdoti, parlano di Dio come il benedetto, non pronunciano il nome del Signore, per non rischiare di pronunciarlo invano. E Gesù, da ebreo, si attiene alla stessa prassi. Io sono, in riferimento alla sua divinità, dice Gesù, riferendosi al passo di Mosè, del pruno ardente, io sono, vedete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza, non la destra di Dio, perché un ebreo aveva massima cura nell'evitare di pronunciare il nome del Signore, il nome del patto, le famose quattro lettere impronunciabili oggi, che rappresentavano la natura, la persona di Dio. Ma Gesù si qualifica: io sono, punto. E solo Dio può parlare così. Io sono. Non segue un altro termine, non segue un'altra espressione, non segue un aggettivo o altro. Io sono, punto. Il Signore si presenta come l'assoluto, l'eterno, il Signore. E davanti al Signore, per Lui, nessuno ha il coraggio di prendere posizione. Oh Signore, quanto c'è da riflettere quest'oggi. Un folto pubblico, soprattutto facinorosi o gente indifferente, gente senza scrupoli. Pietro, il discepolo che può parlare in favore della verità, sta in silenzio, provando come un camaleonte a non farsi notare tra guardie annoiate e ciniche e serve curiose e interessate. Guardie annoiate perché passano le ore, passa il tempo, vorrebbero terminare il loro turno, il loro servizio. Ciniche perché, come abbiamo visto dopo, sputano su Gesù. Ci dice altrove i Vangeli che ciò è riferito anche alle guardie: prendono a pugni il Signore, si mettono a fare gli indovinelli, gli coprono gli occhi, lo bendano, lo schiaffeggiano, dicendo: indovina, se sei profeta, vediamo chi ti ha colpito, chi di noi è stato. Oh, quanto è paziente il Signore. Il Signore avrebbe potuto annientare tutte queste indegne creature intorno a Lui, ma non lo ha fatto. Signore, Tu sei grande, ma grande davvero. Alleluia, gloria al Signore. La serva curiosa e interessata, curiosa di sapere, ma non è che è lui, ma non è che tu eri quello di qualche ora fa nel giardino al Getsemani, dice a Pietro, ma aspetta, ma io ti riconosco, con tutta l'accuratezza femminile e la memoria selettiva che possa avere una donna. Ma era interessata perché era la serva del sommo sacerdote, e riuscire a individuare lì nel cortile, nei pressi, uno dei discepoli di Gesù da prendere, da acchiappare, da arrestare, sicuramente gli avrebbe fruttato delle ricompense, formali o informali: soldi, premi, favori, cambiamento di status come serva, perlomeno qualche elogio. E in tutto questo Pietro non solo sta zitto. Pastore, ma tu stamattina non ci vuoi far godere il pranzo che avrà seguito tra poco, eh? Ci sta facendo venire dei dolori, delle fitte. Se è il Signore che te le fa venire, prima il Signore te le farà passare. Ma quando io e voi siamo in regola con la Sua volontà, se ci stai male, anche io ci sto male. Se quando Dio ti parla ci stai male, ti senti a disagio. Sembra che la sedia che fino a qualche minuto fa era comoda, adesso non lo sia più. Non è che è lo Spirito Santo che ti sta mettendo davanti il ritratto dei discepoli dell'Apostolo Pietro, e forse hai il magone, perché ti rendi conto di vivere una vita simile a quella di Pietro. Sei forse un discepolo o una discepola mimetizzata, ineccepibile a scuola, all'università, al lavoro, ma c'è un problema, c'è un grosso vuoto nella tua vita, forse, che è l'assenza di una testimonianza in favore del Signore. Ora prendi coraggio, mio caro, mia cara, alzati, levati per la verità. Amen. Cari, vogliamo farlo insieme. Testimoniamo di Gesù. Secondo il nostro modo, secondo la nostra personalità, secondo i tempi che Dio stesso ci suggerirà, ma con determinazione. Non è detto che tu debba testimoniare come fa il tale altro credente, la tale altra discepola del Signore. Ognuno ha il suo modo, ognuno, come dire, ha il suo stile. Però facciamolo, testimoniamo di Gesù, testimoniamo di Gesù. I capi religiosi non vogliono credere né accettare la testimonianza di Gesù e preferiscono orchestrare un processo improvvisato e illegale piuttosto che credere. Non credono in Gesù le autorità religiose, le principali autorità religiose dell'epoca. Non credono e vogliono ordire questo processo. Vogliono accusare Gesù di bestemmia. Gesù in realtà stava parlando del suo corpo, dice altrove il Vangelo, del tempio del suo corpo. Gesù non sta dicendo io distruggerò il tempio di Gerusalemme e poi lo ricostruirò in 3 giorni. Gesù non si riferiva all'edificio utilizzato per il culto al Dio di Israele, a Yahweh. Ma Dio, il Signore Gesù, stava parlando della sua vita. Da lì a poco sarebbe morto, sarebbe stato ucciso. Quindi il tempio del suo corpo sarebbe stato distrutto, ma il terzo giorno egli sarebbe risuscitato. Di questo parlava Gesù. Non era il tentativo di demolire, di fare un atto vandalico o di, come dire, essere dissacrante riguardo al luogo detto santuario. Ma anziché credere, i capi religiosi accusano, vogliono accusare Gesù di bestemmia. Qual è la tua posizione? Non è che anche qualcuno tra noi o in ascolto, pur non credendo, pur di non credere, vuole seminare dei dubbi su quelle che sono le parole del Signore, l'autorità delle sue parole, la forza delle sue parole? Tra il non credere e l'accusare Dio, io spero che tu possa virare, possa fare una sterzata decisiva, cominciando a credere nel Signore. Non passare dal non credere alle accuse verso Dio, ma credi. Chiedi al Signore stamattina: Signore, aiutami a credere. Signore, aiutami a credere come quel padre. Signore, io credo, ma vieni in aiuto alle mie debolezze, alla mia incredulità. E in ultimo, siamo coraggiosi. È un aspetto, il terzo, collegato strettamente al secondo. Siamo coraggiosi per Gesù. Tutti condannano il Signore. Tutti condannano il Signore. Alcuni lo umiliano, lo mortificano. Ma Pietro dice di non conoscerlo. Tra coloro che condannano Gesù, le autorità religiose, e coloro che lo mortificano con i loro gesti, con le loro parole, con i loro sputi, ma ci sono i discepoli di Giovanni, non sappiamo nulla, che conosceva il sommo sacerdote e quindi viene fatto entrare lì nella corte. Giovanni sembra scomparire in questo momento, non sappiamo nulla di lui. Di Pietro si parla, ma nega 3 volte di conoscere Gesù, come Gesù aveva profetizzato. Non ti vergognare di Gesù. Egli non si è vergognato di morire per te. E qualcuno ha detto che se il Signore mi ha dimostrato il suo amore in pubblico, la morte per crocifissione era un'esecuzione pubblica che serviva anche da monito, da messaggio per gli eventuali ribelli. Il Signore ti ha dimostrato il suo amore in pubblico. Posso dimostrargli il mio in privato soltanto? In segreto? Che amore sarebbe il mio? Se fosse soltanto un amore segreto. Oh, ci hanno riempito la testa e ancora molti autori lo fanno con racconti struggenti di amori segreti. L'amore segreto non è amore. Amico, amica, fratello, sorella, l'amore segreto non è amore. Il vero amore viene alla luce, è ufficiale, si manifesta. Il Signore non ti ha amato di nascosto, è morto per te pubblicamente. Vivi una vita in Cristo alla luce del sole. Non ti vergognare. Quanti modi abbiamo oggi per vivere la nostra fede? Abbiamo dei modi, dei mezzi che ci aiutano, ci possono aiutare in questo, nel dichiarare la nostra fede, nel parlare di Cristo. Pietro non prende posizione. Mi avvio alla conclusione. Pietro non prende posizione, mi avvio alla conclusione però guardando l'orologio, datemi atto di buona volontà per favore, perché alcuni predicatori dicono di avviarsi alla conclusione, ma quando non guardano l'orologio dobbiamo essere molto cauti. Pietro non prende posizione, la serva del sommo sacerdote lo punta, qualcun altro ne nota la cadenza galilea e Pietro dice di non conoscere Gesù. Parentesi biblico-culturale. A quel tempo gli ebrei di Gerusalemme, gli ebrei del sud, gli ebrei più conservatori, disprezzavano gli ebrei del nord, della Galilea, regione del nord, che avevano un accento per gli ebrei del sud più marcato, che venivano considerate persone rozze, zotiche, ignoranti. Cioè le discriminazioni, i preconcetti di matrice culturale ci sono sempre state. Noi vogliamo con l'aiuto del Signore andare oltre i preconcetti, oltre gli stereotipi di tipo culturale. Ma anche tu sei Galileo, dall'accento, dalla cadenza, anche tu sei Galileo. Sapete che tutti i discepoli erano Galilei, tranne uno, Giuda. Giuda era del sud, il che equivaleva, era più colto all'epoca. Tutti gli altri discepoli erano Galilei. Gesù cresce a Nazareth. Nasce a Betlemme di Giudea, il sud, cresce a Nazareth. Può venire mai qualcosa di buono da Nazareth? Togli l'elemento culturale dalla Bibbia e diversi brani risultano incomprensibili. Può venire qualcosa di buono da Nazareth? Questi sono Galilei e dicevano, davano del Galileo, che era un insulto all'epoca, anche ai discepoli. Costoro sono Galilei. Vi ricordate il giorno della Pentecoste? Li udiamo parlare ognuno nel proprio linguaggio, nel proprio dialetto, delle varie nazioni, dei regni allora conosciuti. Ma costoro non sono Galilei? Ma questa è gente poco colta. Questa è gente rozza. Come possono conoscere così bene, parlare delle grandi cose di Dio nella nostra lingua? Vi ricordate quando si dice di Pietro e Giovanni, vedendoli erano popolani senza istruzione. E noi credenti, delle volte così bravi nelle contorsioni, siamo arrivati a pensare che quel riferimento si riferisce allo studio biblico da non coltivare, l'approfondimento biblico da non amare. Non è questo il messaggio. Quel testo sta dicendo: costoro vengono dal nord, costoro sono popolani e tra l'altro non hanno frequentato le scuole rabbiniche. Li sentite dal loro accento? Eppure hanno una conoscenza delle scritture. Eppure sono pronti a morire per colui che è stato crocifisso, Gesù, ripetutamente indicato come il Nazareno, sempre in senso spregiativo. Signore, aiutaci a non vergognarci di te. Gesù non si è vergognato di crescere in Galilea, nel territorio più bistrattato allora per gli ebrei. Gesù non si è vergognato di chiamare come discepoli prevalentemente Galilei. Eppure Pietro si vergogna di Gesù. Oh Pietro, se c'è una persona di cui tu non devi vergognarti, e di me, il Signore avrebbe potuto dirgli. Questa mattina vogliamo avere le idee chiare, ci alziamo in piedi, vogliamo dire: Signore, io non voglio vergognarmi di te, non voglio più vergognarmi di te. Preghiamo insieme, cogliamo l'invito del Signore questa mattina, siate uniti, siate pronti, siate coraggiosi. Vuoi esserlo? Vuoi esserlo? Unito al Signore, ai Suoi discepoli, pronto a parlare in favore della verità, coraggioso da prendere posizione per il Signore. Se c'è qualcuno che desidera manifestare il desiderio che preghiamo per lui o per lei, può fare un cenno con la mano. Tutti preghiamo, tutti stiamo pregando il Signore.